vi risaluto tutti e faccio un breve sunto della puntata precedente per quelli che si sono messi in ascolto soltanto da questo secondo incontro, in maniera tale da introdurci poi veramente nella lettera ai Corinti. Abbiamo detto la volta scorsa che Paolo è una figura molto controversa. Per molti è stato il fondatore del cristianesimo, colui che avrebbe sistematizzato il pensiero di Gesù Cristo, un grande mistico, il rivelatore del mistero di Dio, il maestro di sana dottrina, il testimone di Cristo davanti ai popoli. Per altri invece sarebbe stato, come diceva Nietzsche, un disevangelista, cioè uno che portava una cattiva novella. Perché? Perché si rivolgeva ad ogni specie di diseredati nella vita, trovava i suoi alleati tra i poveri, gli emarginati, gli oppressi e gli scartati. E quindi, come rincarava la dose dell'ideologo nazista Alfred Rosenberg, scatenò la rivoluzione degli inferiori. Pensate, persona controversa, persona anche che molto spesso da tutta la tradizione è stata vista come quasi fondatore dell'ideologia antisemita, perché avrebbe dichiarato una rottura profonda tra la Chiesa e il mondo ebraico. Questa dimensione attualmente è vista come paranoica, perché tutti gli studi dicono che Paolo è stato un ebreo fino al fondo, appartenente però probabilmente ad una corrente ideologica minoritaria all'interno dell'ebraismo, che era quella degli Enochiti, cioè dei seguaci di Enoch, no? Questo mitico personaggio che sarebbe stato per la sua bontà assunto direttamente in cielo, come avevamo visto nel libro della Genesi, e che avrebbe scritto sia le lettere, il testamento di Enoch, sia soprattutto le famose lettere di Enoch, che dicevano che alla fine dei tempi sarebbe arrivato un messia figlio dell'uomo, che vuol dire, contrariamente a quello che pensiamo noi, non umano, perché quando è umano si dice figlio di Dio, il re è figlio di Dio, il popolo di Israele è figlio di Dio, tutti noi siamo figli di Dio, ma una figura celeste, una figura soprannaturale, una figura divina che sarebbe diventata uomo, che avrebbe preso la carne umana e che avrebbe portato la vittoria definitiva sulle forze del male. Ecco, probabilmente Paolo è da inquadrare così, un fariseo di formazione, ma che poi cominciò a simpatizzare con le correnti enochiche all'interno dell'ebraismo. Enoch, quindi si dice enochiche, Enoch col Q finale. Enochiche, dicono così. Allora, Paolo chi era? Era un poveretto, era un uomo, dice lui stesso, col corpo debole e la parola disadorna, afflitto da una malattia del corpo. Ci ho studiato tutta la settimana e poi ho trovato, ma lo vedremo meglio nella seconda lettera ai Corinti, la grande definizione di Francesco Bianchini, che è un biblista lucchese che in questo momento sta andando forte a livello di studi paolini, il quale dice che questa spina della carne, quest'angelo di Satana mandato per schiaffeggiarmi perché non insuperbisca, può essere ipotizzata in una di queste quattro categorie: una malattia fisica, e allora qualcuno dice che fosse epilettico, che avesse disturbi oculari, che fosse un po' balbuziente, che fosse avesse dei problemi nel linguaggio, no? Tant'è vero che ogni tanto si dirà le sue lettere sono forti ma la sua parola è debole e disadorna, no? Che avesse delle febbri reumatiche o malariche o va a sapere che cosa. Altri pensano invece a una dimensione psichica, che fosse un depresso, addirittura qualcuno ha detto magari anche un bipolare. Altri invece pensano a una possessione demonologica, cioè che in qualche misura Satana lo abitasse ogni tanto, come è successo per tanti santi che raccontano di aver avuto queste lotte con Satana. Altri ancora vedono invece una dimensione antropologica, cioè la spina nella carne era una difficoltà di relazione con qualcuno, cioè vedremo nella seconda lettera ai Corinti i famosi avversari di Paolo, no? Contro cui egli combatte una guerra senza sosta e che lo contraddicono, gli si oppongono e che lo ingiungono addirittura a scrivere una lettera delle molte lacrime, no? Piangendo per difendersi da questi avversari. In ogni caso, la vita di Paolo, avevamo visto, può essere divisa in tre momenti: quella di Paolo nemico di Cristo quando perseguita la Chiesa, no? La vita di Paolo chiamato da Cristo, non si parla più di conversione di San Paolo, una volta si parlava di conversione, ma oggi conversione significa il passaggio da una religione all'altra, lui non passa dall'ebraismo al cristianesimo, ma segue la linea ebraica, probabilmente dicevamo, del filone del misticismo e dell'escatologia enochica e vede in Cristo il figlio dell'uomo. Questo essere divino disceso dal cielo alla fine dei tempi per vincere le potenze del male, la chiamata di Paolo. Chiamata di Paolo che coincide con la sua missione, no, guai a me se non evangelizzo. Il più grande evangelizzatore della storia, che percorre 7.800 km a piedi e 9.000 in mare. Paolo, l'innamorato cantore di Cristo. Noi sappiamo che fu un teologo profondo, ma fu anche un mistico, lui che fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito ad alcuno pronunziare, diranno nella seconda lettera ai Corinti. Paolo ha scritto 14 lettere, 7 sappiamo che sono sue, le ripeto brevemente: Prima Tessalonicesi, Prima e Seconda Corinti, Filippesi, Filemone, Galati e Romani. Le altre sono pseudepigrafe, cioè scritte probabilmente dalla sua scuola e attribuite poi al grande maestro Paolo. Eravamo poi passati ad introdurci alla prima lettera ai Corinti. Questa prima lettera ai Corinti, che è, dopo la lettera ai Romani, sicuramente il più grande scritto paolino, il quale affronta un tema molto grande: la Chiesa e il mondo. La Chiesa e il mondo. Sembra di parlare del sinodo attuale, no? I rapporti con la mentalità mondana che cerca di infiltrarsi nella Chiesa, ma anche il dovere della Chiesa di dare delle risposte alla mentalità di questo mondo. E questo nella città di Corinto, la città dei due mari, perché voi sapete dal suo tempio massimo, cioè l'Acrocorinto, la sua cittadella, si vedeva sia il mare Egeo ad est che lo Ionio ad ovest, separati dall'istmo di Corinto, che tutti avevano cercato di tagliare fin da Demetrio Poliorcete, re di Macedonia, nel 336 avanti Cristo, ma che è stato poi tagliato solo nel 1983. Prima ci si è dovuti accontentare del cosiddetto diolcos, cioè una strada pavimentata con due binari su cui scorreva una piattaforma mobile di legno che trasportava i navigli più piccoli. Perché? Perché le acque dell'istmo di Corinto erano praticamente infide, con correnti pericolosissime, per cui si cercava di ovviare il problema del passaggio dall'istmo. Città importante che aveva i giochi istmici, secondi solo alle Olimpiadi, e giochi tutti particolari, perché nei giochi istmici gareggiavano anche le donne, sappiamo di sicuro nei 200 metri piani e nella corsa con i carri da guerra. Quindi capite il ruolo della donna, non erano pie massaie che se ne stavano chiuse in casa, erano anche atleticamente performanti. Città opulenta, tant'è vero che Orazio dice che non tutti possono permettersi di vivere a Corinto, era una città cara. Città cosmopolita, che era stata distrutta da Lucio Mummio nel 146 avanti Cristo, ma che poi era stata ricostruita con splendore da Giulio Cesare nel 44 avanti Cristo e che l'aveva affidata ai suoi coloni italici, cioè i veterani del suo esercito, no? Che i greci disprezzavano sempre, li chiamavano schiavi malvenduti. Comunque c'era questa grossa colonia latina, c'era la grossa colonia greca, c'era una grande comunità ebraica, e lo strato sociale però era di poveretti, perché c'erano una classe media di mercanti che costituiva un'elite di ricchi gaudenti e un grande sottoproletariato formato per due terzi da schiavi. Era una città dissoluta, era la Bangkok dell'antichità, l'Amsterdam dell'antichità. Perché? Perché aveva il famoso tempio di Afrodite, no? Dove, secondo Strabone, ai tempi della città greca officiavano più di 1000 ierodule, prostitute sacre, e corinziare, secondo Aristofane, significava fornicare. Secondo Platone, corinzia corè, cioè ragazza corinzia, era sinonimo di prostituta. Quindi il clima di libertinaggio che vi si respirava era veramente grande. Arriviamo alla parte nuova. Paolo giunge a Corinto dopo il famoso insuccesso patito ad Atene, di cui avevamo visto in Atti 17. Vi ricordate quando buon Paolo, tutto speranzoso, va nell'Areopago e si vuole fronteggiare con i filosofi greci, cercando di convincerli che il nostro Dio è un Dio che è crocifisso e risorto. E questi si spanciano dalle risate: un Dio crocifisso, ma che cavolo dici? Ti sentiremo un'altra volta, e se ne vanno. Paolo allora da Atene si sposta a Corinto, e vi leggo Atti 18: qui trovò un giudeo chiamato Aquila, oriundo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro, poiché erano del medesimo mestiere. Si stabilì nella loro casa e lavorava, erano infatti del mestiere fabbricatori di tende. Ma ogni sabato andava nella sinagoga, discuteva e cercava di persuadere giudei e greci. Poco tempo dopo Paolo era raggiunto da due collaboratori, Sila o Silvano e Timoteo, che erano restati più a lungo a Berea, dove Paolo era invece stato cacciato dai giudei ostili. Paolo a Corinto ha un discreto successo, leggo ancora in Atti 18. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano e si facevano battezzare. Così Paolo si fermò, dice Atti 18, un anno e mezzo, insegnando fra loro la parola di Dio, mentre era proconsole della Caia Gallione, i giudei insorsero in massa contro Paolo. Allora, questo è un dato importantissimo. Noi sappiamo che Gallione, che era fratello del filosofo Seneca, era stato proconsole a Corinto nell'anno 51-52. Ancora recentemente hanno trovato proprio una stele in cui si lodano, ovviamente in maniera cortigiana, no? Le virtù del proconsole Gallione, fratello di Seneca, datata proprio negli anni tra il 51 e il 52 d.C. Quindi noi riusciamo a datare la presenza di Paolo. Paolo, mentre era proconsole Gaglione, viene portato dai giudei, che lo condussero in tribunale dicendo: costui persuade la gente a rendere un culto a Dio in modo contrario alla legge. Paolo stava per rispondere, ma Gaglione disse ai giudei: sentite, se si trattasse di un delitto o di un'azione malvagia, o giudei, io vi ascolterei come di ragione. Ma se sono questioni di parole o di nomi della vostra legge, vedetela voi. Io non voglio essere giudice in queste faccende. E li fece cacciare dal tribunale. Allora tutti afferrarono Sostene, capo della sinagoga, e lo percossero davanti al tribunale. Sei fatto fare una figura di M, sei fatto portare Paolo lì, e questo manco ci ha sentito, giubbotta il capo della sinagoga, no? Ma Gaglione non si curava affatto di tutto ciò. Paolo si trattenne ancora parecchi giorni, poi prese congedo dai fratelli e si imbarcò diretto in Siria in compagnia di Priscilla e Aquila. A Cencre si era fatto tagliare i capelli a causa di un voto che aveva fatto, vedete come sempre profondamente ebreo, Giunsero ad Efeso, dove lasciò i due coniugi. Allora, mentre Paolo è via, degli avversari, che non capiamo bene chi sono, ma su questo poi rifletteremo a lungo, attaccarono duramente l'apostolo, alienandogli gran parte della chiesa di Corinto. Paolo allora fa una visita lampo di nuovo a Corinto da Efeso, ce lo dice secondo i Corinti al capitolo 12, ma ricevette offese gravissime. Fu preso a sberla, pesci in faccia, lo insultarono, lo ripudiarono, rifiutarono il suo titolo di apostolo. Allora Paolo torna ad Efeso, scrive una lettera, la cosiddetta lettera delle lacrime, che è andata perduta, e invia a Corinto Tito, forse per portare proprio questa lettera, e in ogni caso Tito era il suo ministro degli esteri, il suo ambasciatore, il suo mediatore. Quando ci sono problemi con le comunità, Paolo manda Tito. Intanto, se vi ricordate, ad Efeso avviene il famoso tumulto degli orefici. Cioè, vi ricordate che gli orefici insorgono contro Paolo perché non vendevano più le statuette di Artemide, no? E quindi avevano creato un grave danno economico a questa consorteria che viveva ovviamente soltanto di questo. Questo tumulto degli orefici lo costringe a partire, va a Troade, poi in Macedonia. In Macedonia succede qualcosa di gravissimo. Paolo dice: ho rischiato di morire, sono stato malissimo, non si sa se ebbe un naufragio, se ebbe una grave malattia, se ebbe una persecuzione da parte di qualcuno, ma Paolo dice che questo evento mise a repentaglio la sua vita. Era lì in Macedonia, arriva Tito, gli dice: guarda che adesso a Corinto la cosa si è risolta, si sono ricomposti nei tuoi confronti. E allora Paolo scrive la seconda lettera ai Corinti per manifestare il suo affetto a questa comunità e per dissipare gli equivoci residui. Qualche mese dopo Paolo si reca di persona a Corinto per la sosta invernale e da Corinto scriverà la lettera ai Romani, che ha tanti riferimenti alle lettere scritte ai Corinti. La chiesa di Corinto è una chiesa che noi conosciamo abbastanza bene. Sappiamo che vi facevano parte Crispo, che abbiamo visto prima, era il primo capo della sinagoga che si è convertito, Gaio, che ospitava tutta la chiesa, e poi la famiglia di Stefana e la famiglia di Cloe, cioè la bionda, epiteto di Demetra, la dea delle messi. Sappiamo che c'erano Fortunato ed Arcaico, che c'era Tizio Giusto che lo ospitava per la predicazione, che c'era un certo Sostene, che qualcuno identifica con il secondo capo della sinagoga, quello che era stato mazziato, no? Dagli altri ebrei davanti al proconsole Gaglione, no? C'era Erasto, il tesoriere della città, il ministro delle finanze, i Giorgetti dell'epoca, per capirci. C'erano Quarto e Terzo sarà l'amanuense di Paolo, quello che gli scrive le lettere. Come ho detto la volta scorsa, Paolo passeggiava su e giù, pensava, poi veniva qualcuno in bottega a comprargli una tenda, andava a vendere, tornava, non sapeva più dove era, ripartiva. E questo vi spiega anche un po' gli anacoluti, le incongruenze presenti nelle lettere di Paolo. Dopo Paolo giunsero a Corinto altri evangelizzatori cristiani. Noi di sicuro ne conosciamo uno solo, un giudeo chiamato Apollo, nativo di Alessandria. Allora Apollo è un diminutivo di Apollonio o di Apollodoro, eh? Ed era un uomo coltissimo, veniva da Alessandria e univa una profonda conoscenza delle scritture, essendo giudeo, alla una grande arte oratoria, era un abilissimo retore, parlava benissimo, conosceva tutti i trucchi della declamazione greca. Dionigi di Corinto dice che probabilmente anche Pietro andò a Corinto, questo in Eusebio, Storia Ecclesiastica, però il Nuovo Testamento non dice niente di un viaggio di Pietro a Corinto. I cristiani a Corinto erano una piccola comunità, la città di Corinto era una metropoli, 600.000 abitanti. Ma i cristiani dovevano essere un centinaio o poco più, Quindi avevano forte il problema di vivere la propria fede come assoluta minoranza, incarnandola in un ambiente molto spesso ostile. La comunità di Corinto comprendeva molti giudei convertiti, ma la provenienza della maggioranza dei cristiani di Corinto era dal paganesimo. Infatti Paolo scrive: voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti secondo l'impulso del momento. E poiché molti provenivano dal mondo pagano, questo spiega la tendenza quasi culturale alla vita libertina, alla vita dissoluta, tutti fornicavano, quindi un po' di problemi i convertiti ce l'avevano. E poi anche l'alta emancipazione femminile. Non c'è nessun'altra comunità paolina dove le donne abbiano un ruolo così importante. Ma perché? Perché culturalmente a Corinto le donne erano alla pari degli uomini, c'era una parità di fatto tra maschi e femmine. Anche se c'era una presenza del ceto medio-alto, abbiamo visto un politico importante, questo Erasto, abbiamo visto che c'erano dei commercianti come appunto Aquila e Priscilla, no? Che avevano una ditta di infissi e di tende e magari facevano anche il super bonus, com'era, il 75%, non lo so. Noi sappiamo che la maggioranza era di provenienza umile, con molti schiavi, perché quando Paolo scriverà, lo vedremo fra qualche versetto, ai Corinti, dirà: considerate la vostra chiamata, fratelli, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. È una comunità molto carismatica, carismatica. Guardate questi giorni dove è cominciato il sinodo e dove sapete sono esplose, no? le critiche al buon Papa Bergoglio, dobbiamo proprio sostenerlo con la preghiera. Diceva Enzo Bianchi nell'ultima conferenza che ha tenuto prima di essere ricoverato, premetto, non so come stia, ho cercato disperatamente su internet. No, ma è abbastanza grave, perché l'unico tweet che ha mandato due giorni fa era: mi hanno inviato una foto delle rondini che a casa della Madia si radunano sui fili della luce per migrare verso l'Africa, chissà se ci sarò a vederle quando torneranno questa primavera. Quindi deve essere un problema molto grosso, ecco. Comunque, Enzo Bianchi diceva: è il primo Papa degli ultimi secoli che venga accusato di essere eretico e scismatico, è illegittimo. Cioè, povero Francesco. Allora, dicevo, in questi giorni, sapete che lui ha risposto ai famosi 5 dubbia che i vescovi conservatori gli avevano mandato, e io ho ricevuto una serie di mail di gente che dicevano: ah, ma si è comportato come il conte di Amici Miei, no? che parlava un linguaggio strano, non si capisce bene cosa abbia detto. No, ha detto delle cose molto molto belle, delle cose molto chiare, e io ho risposto nelle mail cercando di motivare tutti questi 5 punti dei dubbia, no? Il primo punto: la tradizione della Chiesa immutabile. Ma te palle, la Chiesa ha una teologia evolutiva, evolutiva, perché Gesù dice: vi darò lo Spirito Santo che vi farà fare cose più grandi di quelle che ho fatto io e vi condurrà alla verità tutta intera. Questa è parola del Signore, no? L'altro
è un concetto evolutivo,
no? Il secondo problema che mi viene citato: che vergogna, si ventila ministeri alle donne, eccetera eccetera, e io ho portato l'esempio della comunità di Corinto, dove chi presiedeva la comunità, lo vedrete, sono Stefano e Chloe, sono due donne. Ma togliamoci dalla testa che ci fossero i vescovi, i preti e i diaconi. Questa struttura matura nel terzo, quarto secolo. Prima c'erano dei leader, e c'erano anche dei leader femminili. Bisogna avere il coraggio di leggere la Bibbia e rispondere. Il terzo tema che era, aspetta, non mi ricordo più, la pastorale degli omosessuali. Allora lì gli ho mandato un copia e incolla del mio libro L'Evangelo della Famiglia, dove la Moris Letizia diceva già chiaramente, riprendendo dei temi che erano già stati almeno abbozzati dai papi precedenti, che l'omosessualità si discute se possa essere innata, ma in ogni caso in qualcuno è profondamente radicata. E allora in questi casi qui, diceva il Papa, non ci può essere colpevolezza, no? E quindi sono fratelli che vanno non solo accolti pienamente, ma non giudicati, perché solo nell'ambito del loro cuore sanno. Poi gli puoi fare anche a loro la proposta della castità, come viene fatta a tutti, eccetera, ma sono fratelli a pieno regime. Il quarto problema, non me lo ricordo, la sinodalità. La Chiesa non è sinodale, ma la Chiesa è per sua natura sinodale. Ma come non è sinodale? Il sinodo va contro la visione piramidale e verticistica della Chiesa, ma la Chiesa non è piramidale e verticistica. Il Concilio Ecumenico ha sottolineato il sacerdozio comune di tutti i fedeli, in cui il sacerdozio ministeriale è a servizio, per carità, ed è un servizio importante, ed è un servizio pastoralmente definito e accettato dal credente, ma in questa comunione. Quindi la Chiesa è sicuramente sinodale. E l'ultimo problema era sì, questo però non è nei 5 dubbia. Sto rispondendo ai 5 dubbia dei vescovi tedeschi, come più o meno ha risposto il Papa, e come
che sono forse americani questi.
No, mi pare siano tedeschi. Mi sembra tedeschi e americani, allora. E il quinto problema era il fatto che il Papa conceda l'assoluzione anche senza il pentimento. E qualcuno degli avversari del Papa cita il Miglietta, davvero, in uno dei miei commenti domenicali, che dicevo che il pentimento è la grande risorsa del credente, che in ogni momento può tornare a Dio, no? Dico, va bene. E il Papa però dice una cosa molto giusta: dice, c'è gente che è talmente conflittuale con le sue situazioni che solo l'avvicinarsi al confessionale è già segno che vuole un cambiamento. E quindi, come dicevo io, non giudicate per non essere giudicati, e con la stessa misericordia con cui avrete giudicato sarete giudicati. Quindi state attenti a quello che fate. E poi mi pare strano che proprio i tradizionalisti, no, che dovrebbero rifarsi all'obbedienza al Papa, siano i più disobbedienti e i più lontani da Pietro e dal suo successore. Ma chiudo la parentesi: nella prima comunità cristiana, ecco perché ho citato queste cose, nella prima comunità cristiana di Corinto c'era una chiesa carismatica, che era una chiesa sinodale, che era una chiesa dove le donne avevano dei ruoli fondamentali. Tant'è vero che chi è che porta i dubbia della chiesa di Corinto a Paolo mentre a Efeso? Sono due donne, questa Stefana e questa Chloe. Sicuramente Già la Chiesa di Corinto, guardate, non ci stupiamo più. Noi oggi siamo forse scandalizzati, anche un po' amareggiati da questa situazione ecclesiale attuale. Ho letto una parte del magnifico discorso, no? Che Timothy Radcliffe, esse superiore generale dei Domenicani, ha tenuto come meditazione spirituale d'inizio ai partecipanti al sinodo, in cui diceva: molti di voi sono schifati di essere qua, molti di voi non vorrebbero essere qua perché lo considerano un tradimento della visione verticistica della Chiesa, no? Altri invece fremono per portare avanti delle riforme nel campo della liturgia, dei sacramenti, della ministerialità, e dicono: non siamo evangelici, non siamo al passo coi tempi, eccetera. Come possiamo sperare insieme se speriamo tutti cose diverse? Ma infine concludo dicendo: la nostra speranza è Cristo, riuniamoci a Cristo e cerchiamo di andare avanti. Ma se vi fa consolazione, la comunità di Corinto, che erano poi quattro gatti, perché adesso i cristiani cosa sono? 1.200.000 e 300.000, i corinti erano 100 ed erano divisissimi. Ed erano tutti incorrenti, c'erano tutti dei partitini, no? Erano divisi in gruppi che si rifacevano a questo apostolo o a questo evangelizzatore. Scrive Paolo: mi è stato segnalato infatti a vostro riguardo, fratelli, dalla gente di Cloè, vedete, è andata là Cloè, no? Che vi sono discordie tra di voi. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, e io di Chefa, e io di Cristo. Allora, due sono le ipotesi, no? Che vi fossero davvero delle visioni teologiche diverse, no? Cioè quelli di Chefa, cioè di Pietro, nome ebraico di Pietro, nome greco di Pietro, e erano i giudeo-cristiani conservatori, quelli che volevano imporre tutta la legge e pure la circoncisione anche ai pagani, non dobbiamo cambiare nulla. Quelli di Apollo forse erano quelli vicini alla filosofia gnostica soprattutto, no? Al mondo greco, alla cultura greca. Quelli di Cristo, che invece rifiutavano ogni mediazione, cioè io me la vedo solo con Gesù, Cristo sì, Chiesa no, diremmo noi oggi, no? Tanti dicono così: ah, io credo in Dio ma non alla Chiesa, eh? E infine i paolinisti, quelli che lo avevano conosciuto personalmente. Quindi prima ipotesi è che queste figure rappresentino delle vere correnti teologiche. Seconda ipotesi è che semplicemente in quella chiesa vi fosse un culto della personalità verso questo o quel predicatore, come quelli che dicono: ah, io seguo Padre Pio, ah, io seguo Santa Rita, ah, io seguo Don Bosco, no? Un momento, tu segui Gesù Cristo, poi Don Bosco, Padre Pio, Santa Rita ti potranno aiutare, ecco, a seguire Gesù Cristo. Ma c'è anche una divisione tra classi sociali, tra i ricchi e i poveri, come vedremo sulla questione eucaristica, quando i ricchi banchettano come dei porcellini e i poveretti stanno al fondo a mangiarsi un tozzo di pane secco. E Paolo allora gli gira i cavasisi e fa quell'enorme condanna, dice: chi non riconosce Cristo nel corpo dei poveri, quando va a prendere l'eucaristia mangia e beve la sua condanna, durissimo. Ma lo vedremo. L'ambiente filosofico: molti avevano interpretato il Vangelo come una nuova dottrina di pensiero, no? Più alta, più bella, più nobile di quelle che circolavano, ma non come un rapporto intimo personale con Gesù Cristo che ti cambia la vita, La fede era ridotta ad una esperienza religiosa interiore, quasi intellettuale, no? E non era qualcosa che ti cambiava l'esistenza. Si perdeva la sua portata salvifica. Perché? Perché iniziavano in quei tempi, ma avevano gran gran successo i filosofi della gnosi. Allora sapete già tutto sulla gnosi, perché è uno dei mostri contro cui combatte continuamente l'Evangelo e contro cui combatte sempre Papa Francesco nelle sue encicliche. L'agnosticismo e il pelagianesimo, dice, sono ancora oggi i due grandi mostri con cui deve combattere la Chiesa. Che cosa vuol dire gnosi? Vuol dire conoscenza. E allora si pensava, se io sono illuminato, se io ho la conoscenza, no, l'etica non serve più niente. Sono affrancato da qualunque comportamento morale. Quindi, se io ho la conoscenza, la gnosi, del verbo di Dio, del logos di Dio, cioè se io conosco il verbo, la parola di Dio, Gesù Cristo, ormai non devo fare più niente di etico. E allora questo gruppo aveva alcuni slogan. Tutto mi è lecito, tutto mi è lecito. Io sono salvato perché conosco Cristo e il suo Vangelo. Quindi posso fare qualunque cosa, rubare, ammazzare, fregare, frodare, fornicare, andare a prostitute, qualunque cosa posso fare. Oppure i cibi sono per il ventre e i ventri per i cibi. Quindi il nostro, diamo sfogo a tutti gli istinti anche più bassi, no? Tanto noi siamo salvati intellettualmente dalla conoscenza. Guardate che questo è l'equivalente, ecco perché il Papa ce l'ha sempre con la gnosi, dell'attuale che male c'è. Se voi vedete nei discorsi correnti, ma che male c'è non avere la famiglia tradizionale? Che male c'è permettere l'eutanasia? Che male c'è permettere l'aborto? Che male c'è, poi andavano avanti, corrompere il potere, cercare di fregare gli altri, cercare di schienare gli altri? Tanto io sono già salvato, salvato dalla conoscenza di Cristo. Quindi addirittura una corrente proponeva il libertarismo sessuale ed etico, erano i cosiddetti cristiani carnali. Vedete, era l'influenza di una società come quella attuale, fortemente sessista e banalizzatrice dell'esperienza sessuale. Dall'altra parte c'erano i pensatori di origine platonica. Anche chi non ha fatto filosofia sa all'ingrosso che Platone considerava lo spirito come prigioniero del corpo. Pensate al mito della caverna, per cui se io volevo realizzarmi dovevo assolutamente uccidere la caverna, cioè il mio corpo che mi tiene schiavo, e liberare il mio spirito. Questi avevano quindi una completa svalutazione di tutto ciò che è corporeo, di tutto ciò che è materiale. E allora dicevano di astenersi da tutto ciò che è materiale. E c'erano alcuni cristiani che proibivano addirittura il matrimonio e proponevano la continenza perpetua. Quindi se da una parte c'erano i cristiani carnali di origine gnostica, dall'altra parte ci sono i cristiani perfetti o spirituali di origine platonica. Questo rifiuto della corporeità giungeva anche a negare la resurrezione della carne. Per loro era impossibile che questo schifo di corpo venisse risorto in Dio, ma solo l'anima, lo spirito sarebbero sopravvissuti in Dio. Questi i primi problemi, ma non erano tutti lì. C'erano molti altri problemi. Per esempio, c'erano tanti schiavi. E questi schiavi dicevano, ma se Cristo ormai ci ha liberati, perché non possiamo fare la rivoluzione subito per essere lì affrancati anche noi dalla nostra schiavitù? C'era il problema presente ancora di questa tensione tra i cristiani derivati dal giudaismo e quelli derivati dal paganesimo, in cui i primi volevano circoncidere i secondi, Ma i secondi dicevano, ma perché devo farmi circoncidere? Sono salvato da Cristo, mica dal taglio del prepuzio. C'era, come ho detto, questa emancipazione femminile che soprattutto di fronte al mondo ebraico faceva problema, perché lo sapete che nel mondo ebraico la donna valeva meno che due di picche. Ecco. ancora, c'era una scarsa attenzione ai deboli. Vedremo che c'è la questione delle carni immolate agli idoli, problema importante, perché in una società di poveracci andare a partecipare al banchetto pagano, no? Dove avevano macellato il toro, la vacca, eccetera, e poi distribuivano a tutti delle belle fiorentine, questi qui avevano voglia, molti volevano andarci e dicevano: tanto sappiamo che gli idoli non esistono e quindi queste carni sono carni che noi possiamo mangiare e tiriamo avanti per un po'. Altri invece si scandalizzavano, dicevano: no, sono carne immolate agli idoli e quindi in qualche misura demoniache, c'è il demonio in quelle carni. E allora Paolo dice: dovete stare attenti ai più deboli nella fede, a quelli, anche se è vero, no, che quelle carni potrebbero essere mangiate, però se voi scandalizzate un fratello per cui Cristo è morto, fate una cosa che è indegna. Poi una concezione rituale della fede, lo vedremo, cioè molti pensavano che la Chiesa fosse andare a messa alla domenica, per essere molto chiaro. Ed erano quelli che vedremo nel famoso capitolo 11 in cui si parla dell'Eucaristia, vanno sì a celebrare la cena del Signore, ma non cambiano la loro vita e non sono attenti ai poveri e agli ultimi. Prima di iniziare la vera e propria lettera, dobbiamo sapere che noi leggiamo la prima lettera ai Corinti, se avremo tempo leggeremo anche la seconda lettera ai Corinti, ma in realtà Paolo di lettere ai Corinti ne ha scritte tante, ne ha scritte almeno quattro di sicuro. Perché dico almeno quattro di sicuro? Perché Paolo, quando ha partecipato al concilio ecumenico di Gerusalemme, è andato nel corso del terzo viaggio missionario ad Efeso e ha scritto una prima lettera ai Corinti che non c'è stata conservata. Perché diciamo questo? Perché nella prima lettera ai Corinti canonica Paolo dice: nella lettera che vi ho scritto prima, io vi ho detto che, e dice: ma dov'è sta lettera? No, noi non ce l'abbiamo. Quindi sappiamo che ce n'era sicuramente un altro. Poi noi sappiamo che, abbiamo visto, Paolo fa un viaggio lampo a Corinto, torna ad Efeso e quando è stato a Corinto è stato, vi dicevo prima, oltraggiato da una parte dei Corinti, ha subito delle offese gravissime da parte di avversari che cercheremo di delineare nel corso della meditazione della lettera, e in questa sua sosta a Efeso scrive una lettera dalle molte lacrime, tra molte lacrime, di cui parla poi nella seconda lettera ai Corinti, ma noi la lettera delle molte lacrime non sappiamo dove sia finita. Quindi vedete, siamo già a tre lettere, la lettera precanonica, la prima lettera ai Corinti, la lettera dalle molte lacrime e finalmente poi la seconda lettera ai Corinti, no? Che leggeremo e che è stata scritta successivamente. La prima lettera ai Corinti è una serie di risposte ad alcune domande che la delegazione che parte da Corinto, presieduta da Cloè e da Stefana, cioè da due donne, gli porta. E sono quei brani che leggeremo che cominciano a peride, cioè quanto a quello che mi avete chiesto riguardo al matrimonio, io vi dico che quanto quello che mi avete chiesto riguardo al celibato, o riguardo alle carni immolate agli idoli, o riguardo alle manifestazioni carismatiche, o riguardo alla colletta di Gerusalemme, io vi ho risposto che. Quindi c'erano delle domande orali. Altri invece erano delle informazioni orali, che erano giunte a Paolo dalla gente di Cloè e di Stefano, e da Fortunato e da Arcaico, che erano venuti a trovarlo ad Efeso. Stefano, Cloè, Fortunato, Arcaico gli parlano delle divisioni nella comunità, gli parlano dello scandalo di quel cristiano che conviveva, amore usorio, con la matrigna. Gli parlano del fatto che i cristiani, notate, erano 100, ricorrono ai tribunali pagani un contro l'altro, si querelano a vicenda, pensate. Gli parlano della frattura tra i ricchi e i poveri. E infine c'è una serie di problematiche a cui Paolo risponde, che non sappiamo se furono portati per iscritto o solo oralmente, che sono i quesiti sulla resurrezione della carne, sull'emancipazione femminile, sul libertalismo sessuale. L'autenticità di questa lettera è riconosciuta da tutti, è riconosciuta da tutti. Forse ci può essere il capitolo 9 che è stato introdotto perché interrompe la trattazione del problema degli idolotiti, no? O il capitolo 13 che sembra spezzare il discorso sui carismi, allora qualcuno dice ma sono delle interpolazioni, no? Infatti, per esempio, al capitolo 4 Paolo dice che manderà a Corinto Timoteo, scusate, che ha mandato a Corinto Timoteo, mentre al capitolo 16 dice che manderà Timoteo. Allora come mai queste discrepanze, eccetera? Qualcuno anche dice, e ve lo sottolineo, che le lettere perdute potrebbero essere state inglobate nelle lettere attuali, cioè dei brani di queste lettere perdute sono state messe dentro alla prima Corinti e seconda Corinti canonica, e che quindi in realtà noi non avremmo perduto tutto, ma queste interpolazioni che a volte rompono un po' il filo del discorso potrebbero essere dei nuclei delle lettere andate perdute. Siamo arrivati al momento in cui dobbiamo entrare nella lettera, ma poiché dobbiamo capire sempre le scritture, ricordandoci quello che diceva San Giovanni XXIII, quando era ancora Monsignora Angelo Roncalli, nella sua lettera pastorale sulla Quaresima del 56, la scrittura è San Lorenzo Giustiniani, che dobbiamo sempre cogliere il tesoro della verità sotto il velo delle parole. Il tesoro della verità sotto il velo delle parole. E allora devo premettere, perché comprendiate bene questo, che lo stesso Paolo è sicuramente tributario della sua storia individuale, ciascuno di noi quando parla riflette sempre quello che ha vissuto, e anche della cultura del suo tempo. Per esempio, vedremo certe posizioni che Paolo è molto onesto e dice lo dico io ma non il Signore, però lo dice con autorevolezza, sull'assoluta preferenza del celibato, non sposatevi perché avrete solo grane, amerete Dio col cuore diviso e poi il Signore sta per venire da un momento all'altro, sta per venire da un momento all'altro e quindi è inutile che vi mettiate a fare figli. Perché? Noi sappiamo che quando Paolo scrive ai Corinti non è legato a nessuna donna. Meno probabile è che non fosse mai stato sposato, perché il matrimonio era un obbligo in genere per ogni rabbino, per ogni pio israelita, anche se potreste dire ama Gesù, Gesù il Battista forse appartenevano almeno idealmente un po' alle correnti esseniche, alle correnti cumranite, che invece proponevano anche il celibato, ma normalmente un rabbino, se non si sposava, era nell'errore, perché sposarsi significava restare nella scia degli eventuali antenati del Messia, quindi bisognava assolutamente sposarsi. Allora qualcuno dice forse era vedovo, forse era stato lasciato dalla moglie, forse si era sposato con un'ebrea che non si era convertita e viveva separato da lei. I Vangeli apocrifi, o meglio gli atti apocrifi, dicono che la moglie e i figli erano morti in una disgrazia a Gerusalemme, cioè la moglie sarebbe stata figlia del sommo sacerdote lui avrebbe avuto figli da questa moglie, ma mentre lui andava a predicare è crollata una parte del tempio e gli è morta la moglie e i figli. O forse semplicemente aveva abbandonato la moglie per darsi all'evangelizzazione. In ogni caso, Paolo sente come un peso il matrimonio nella ricerca di comunione con il Signore. Secondo punto, Paolo pensa, come pensava tutta la prima Chiesa, che il Signore Gesù sarebbe arrivato da un momento all'altro, che la parusia sarebbe stata, sarebbe stata imminente. E allora, se il Signore sta per venire, è inutile che mettiamo su famiglia, perché non facciamo tempo a sposarci, a far figli, che arriva la fine del mondo, no? È inutile che facciamo la rivoluzione per liberare gli schiavi, perché non abbiamo tempo di farla, poi non servirebbe a niente. È inutile che ci battiamo per i diritti delle donne, perché tanto il tempo si è fatto breve, si è ammainato, dice lui, sta per finire, no? Altra cosa importante, questo davvero ce lo fa vedere molto enochico, cioè le correnti escatologiche, soprattutto che si rifacevano ad Enoch, davano un'importanza enorme alla caduta degli angeli. Allora, la caduta degli angeli è un mito extrabiblico, cioè la Bibbia non parla mai, se non un breve accenno nella lettera di Giuda, alla caduta degli angeli. Ma i rabbini ne parlavano, di queste correnti, in maniera importantissima, dicendo che questi angeli erano caduti dal cielo ed erano diventati padroni del mondo. Padroni del mondo. Quindi il re di questo mondo, anche Giovanni, parlerà di Satana come il principe di questo mondo. Questo mondo soggiace alle forze malefiche degli angeli decaduti, quelli che noi chiamiamo dei demoni, no? Difatti, sia il testamento di Enoch che le lettere di Enoch parlavano di un mondo dominato dalle forze del male, chiamato Satana, chiamato Belial o chiamato gli angeli ribelli. E allora vedete che Paolo, vedrete ogni tanto, tira fuori questo, no? Quando gli dicono, per esempio, ma le carni mollate agli idoli sono possedute dai demoni. Oppure quando dice che le donne dovrebbero portare un velo a motivo degli angeli. Boh, cosa vuol dire? Cercheremo poi di capirlo meglio, ma vedete, ha sempre una concezione angelogica e demonologica importante. Le esperienze estatiche. A Corinto molti avevano esperienze estatiche, estasi, no? Esperienze mistiche importanti, parlavano le lingue, no? Questo era anche molto comune nei culti pagani, che credevano che il Dio invadesse e possedesse fortemente il fedele. Quindi vedete un altro tipo di influenza. Il concetto di natura. Paolo, da buon rabbino, considera, secondo il piano di Dio, non solo la subordinazione della donna all'uomo, ma impone che gli uomini debbano avere tutti i capelli lunghi. Perché dice, la natura vuole che gli uomini siano capelloni. Capitolo 11, versetti 2 e 16. La barba sicuramente, ma i capelli sono qualche cosa. Un'altra cosa che ci farà problema, ma cominceremo a vedere, nonostante le prese di posizione contrarie di Gesù, che diceva che il male, la malattia e la morte non sono conseguenza del peccato, delle colpe degli uomini. Ricordate l'episodio del cieco nato, no? Signore, chi ha peccato, lui o sua madre, perché fosse così? Ma non ha peccato né lui né sua madre, ma è così perché si manifesti la gloria di Dio. Paolo invece crede che la malattia e la morte che si verificano nella comunità siano una punizione del Signore sulle colpe dei corinti. Struttura, l'avete sullo schema, sia quelli che l'hanno ricevuto online, sia quelli che hanno il libricino in mano. Primi due capitoli, il Vangelo della croce. Paolo parlerà subito chiaro, o logos tu stauru, la parola della croce. Capitoli dal 3 al 6, una sola chiesa, l'unità nella Chiesa. Capitoli 6 e 7, matrimonio e celibato. Capitolo dall'8 all'11, la vita di comunità, i tanti problemi della vita di comunità, e la visione più teologica dal 12 al 14, la Chiesa corpo di Cristo. La Chiesa è il corpo vivente di Cristo. E infine, gran finale, capitolo 15, il Cherigma, la risurrezione e fondamento del cristianesimo, capitolo 16, la conclusione. Lo ripeto per chi scrive, il Vangelo della Croce, capitolo 1-2, una sola Chiesa, 3-6, matrimonio e celibato, 6-7, la vita di comunità, 8-11, la Chiesa corpo di Cristo, 12-14, la risurrezione, capitolo 15, la conclusione, capitolo 16. Dai, là, leggiamo almeno le prime righe, così entriamo nella bellezza di questa lettera. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per la volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Vedete, la prima lettera di Paolo ai Corinti si apre con un prologo in cui Paolo, rivolgendosi alla comunità, rende grazie a Dio ed esorta all'unità. Si apre, come tutte le lettere di Paolo, con una lettera, come una lettera che ha quindi un mittente, dei destinatari e un saluto in forma di benedizione. Però vedete, non solo a voi sia questa grazia e questa pace, ma a tutti quelli che credono in Cristo. Quindi Paolo scrive sia ai Corinti, ma non sono scritti privati o personali, ma sono autentiche lettere pastorali che dovranno girare nelle prime comunità, come infatti avviene. Il prologo può essere diviso in tre parti. Primi tre versetti, il saluto e la benedizione. Versetti dal 4 al 9, il rendimento di grazie. E poi vedremo i versetti dal 10 al 17, l'esortazione all'unità. Versetto 1. Paolo si presenta non con il suo nome greco, Saulo, ma con il nome greco-romano, Paolo, che vuol dire il tappeto, il piccolino, il piccolo, Ma dice subito che lui è un apostolo, è un inviato, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio. Guardate, questo è un problemone, Paolo lì ha la coda di paglia. Paolo ha quest'ansia di dire a tutti: io sono apostolo come gli altri, ma non perché mi ha chiamato Gesù o la Chiesa, perché io Gesù non l'ho conosciuto se non nell'incontro di Damasco, ma perché mi ha chiamato Dio ad essere apostolo. E lo scrive soprattutto qui ai Corinti, dove sappiamo c'è una schiera di oppositori che non lo riconosce come apostolo. Quindi batte subito i pugni sul tavolo e dice: io sono Paolo, chiamato ad essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio. Quindi attenzione, come dovete prendere la mia lettera come qualcosa di grande, come qualcosa di importante. Io sono apostolo come gli altri apostoli, ma io sono apostolo di Gesù Cristo. Paolo avverte in profondità di essere il testimone del Signore crocifisso e risorto, del quale egli è l'annunciatore, lo schiavo, l'amministratore, e lo è per volontà di Dio. Cioè il suo apostolato non proviene da una risoluzione propria, da un'iniziativa propria, ma dalla chiamata divina alla quale egli ha semplicemente obbedito. Quindi Paolo rivendica la sua autorità di fronte a coloro che la mettevano in dubbio. Quindi presentazione del mittente. Oh, guardate che sono a posto. Secondo, i destinatari sono definiti a tre livelli. Primo, all'ecclesia tuteu che è in Corinto, alla chiesa di Dio che è in Corinto. Guardate l'espressione a un orecchio educato all'Antico Testamento, evoca la calà edonai, cioè la comunità stessa del popolo di Dio, che egli convoca nel deserto affinché egli offra culto, adorazione, servizio. La chiesa che è in Corinto è in qualche misura il popolo di Dio ora, il popolo di Dio ora, la sua proprietà amata. Qualcuno mi ha scritto in questi giorni: ma perché si parla spesso di eredità? Noi siamo l'eredità di Dio, anche Dio è la nostra eredità, perché l'eredità era la cosa più importante per gli ebrei, cioè era l'insieme dei beni, era quello su cui tu poi poggiavi la vita, era tutto quello che avevi. Quindi noi siamo tutto quello che ha il Signore, e nello stesso tempo il Signore è tutto quello che abbiamo noi. Bello questo, parla un centinaio di persone, magari adesso saranno cresciute, saranno 200, ma dice: quelle 100 persone sono la Chiesa di Dio. Sono la Chiesa di Dio. Ogni comunità locale che si trova attorno alla parola e all'Eucaristia è la Chiesa di Dio. È la Chiesa di Dio. E chi sono i membri di questa ecclesia, cioè comunità dei chiamati? Sono quelli che permangono in Cristo Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Questa formula in Cristo Gesù ricorre 70 volte nell'epistolario paolino. I cristiani sono proprietà di Dio in Cristo Gesù, che per noi è diventato santità, santificazione, luogo della santità. Il battesimo immerge il cristiano in Cristo Gesù. Terzo, allora, Chiesa di Dio in Cristo Gesù, santi. Vediamo che non sono tanto santi questi corinti. Ne succede di tutti i colori, si ammazzano a vicenda, si querelano ai tribunali pagani, uno di loro convive con la moglie della matrigna, sono libertini e lussuriosi, ma la Chiesa non è una Chiesa di santi, è una Chiesa di santificati. Come ha detto ancora il Papa ieri nell'omelia di inaugurazione del Sinodo: ricordatevi bene che siamo tutti peccatori perdonati, che siamo tutti peccatori perdonati. Ecco, questi sono i cristiani. La santità è opera di Dio, tant'è vero che è un passivo. Voi siete santificati da chi? Da Dio. Passivo divino. Quando non c'è complemento da gente, è sottinteso da Dio. Quindi, come diceva Blumhardt il Vecchio, santificare è affare di Dio e non degli uomini. Però, vedete, no? E a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore. Quindi la Chiesa locale è in comunione con la Chiesa universale. Cioè ogni comunità che si raduna è Chiesa, ma questa Chiesa non è una setta, non è un gruppuscolo, è in comunione con la Chiesa universale. E a questi cristiani chiamati in Cristo e santi offre che cosa? Offre la caris e l'eirene, la pace. Offre la grazia e la pace. La grazia è il fascino di Dio, è la tenerezza di Dio, è l'agire con amore da parte di Dio verso gli uomini. La pace, shalom, riprende il senso ebraico di questa parola, che indica la pienezza della felicità, la pienezza della realizzazione. Ecco, a tutti noi Paolo augura di provare la caris, la grazia, la tenerezza di Dio ed avere questa pace che è pienezza di ogni felicità. E Dio Padre è l'origine di questi doni che ci vengono consegnati in Gesù Cristo. Poi Paolo fa una captatio benevolentiae, ma lo faremo la prossima volta, dal versetto 4 in poi, e cercheremo veramente poi di procedere spedito. Grazie a tutti, qualche minuto di pausa per il caffè preso da quelli che sono in presenza, o andate a prenderlo per conto vostro per quelli che sono a casa. Chi vuole già mandarmi delle chat me le mandi e poi cercherò di rispondere.